Stasera iniziamo un ciclo su un tema che abbiamo cercato di affrontare più volte nel corso degli anni. La città, i territori, il loro divenire, i conflitti che li attraversano. Che cos'è oggi una ricerca, un'analisi, uno sguardo critico sugli spazi in cui si danno le relazioni tra gli uomini, le donne, grandi, piccoli, i commerci, le trasformazioni, eccetera. Però, diversamente da altre volte, partiremo non da fatti, da nuove realizzazioni, da nuove configurazioni di questi teori, ma piuttosto da figure, da autori, da ricercatori, studiosi o come li si vuol definire, che hanno segnato dei passaggi importanti nell'analisi del divenire dei territori. Nella preparazione di questo ciclo di incontri alla Grossa sono state individuate tre fasi, diciamo così, i tedeschi degli anni 20 e 30, il secondo dopoguerra che culturalmente nella geografia filosofico-politica si colloca invece piuttosto in Francia, e l'analisi dei territori che sta a cavallo del 68, un po' prima e un po' dopo, e arriva al presente, quindi in quella puntata che si intitola Dalla città fabbrica al pianeta degli Islam, quindi tutto quell'enorme esplosione, quell'accelerazione delle trasformazioni, quella riconfigurazione complessiva dei territori che è una delle facce del nostro presente e anche della difficoltà in cui noi ci poniamo nei territori. Ecco, quindi la stagione alta della filosofia critica tedesca, il tentativo di leggere gli spazi, soprattutto in Europa, cosa è accaduto delle città classiche europee dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, nella società dei consumi, nell'implantazione del modello urbanistico americano in Europa, e quello che ha fatto seguito alle lotte, alle trasformazioni, alle contraddizioni e ai vari tentativi di sganciamento operati dal capitale rispetto alla presenza attiva delle classi sul territorio, che segnano quest'ultima fase della vicenda. Ecco, questo è un po' l'impianto per come l'abbiamo abbozzato, quindi appunto Benjamin e Krakauer per la prima fase, i situazionisti e Lefebvre per la seconda, e la stagione d'oro del Politecnico di Milano, quindi tutto quel collettivo politico di ricerca, di analisi, di rilettura e per molti versi in Italia di affermazione di uno sguardo critico da quella stagione d'oro a quel libro che ha dato un po' il nome alla fase successiva, che è quello di Mike Davis, Il pianeta degli Islam. Ecco. Per cui abbiamo pensato di provare questa volta, ripeto, a partire dagli autori, chiamando dei ricercatori, degli studiosi che su questi autori hanno lavorato, per arrivare poi comunque alle questioni e parlare di cosa abbiamo di fronte, ma filtrando il nostro stesso sguardo attraverso gli occhi e le domande e le sollecitazioni e quelle griglie di lettura che queste menti applicate alla critica della società contemporanea hanno prodotto. Ecco. Tiziana adesso spiega un po' meglio il tutto e poi passiamo agli invitati che dovresti più o meno conoscere, Guerri, Carlo Amore e Fadini, Ubaldo Fadini, che essendo il terzo è rimasto penalizzato. Basta.
Siamo i terzi. Buonasera a tutti, grazie. Io dirò poche cose, ma insomma per spiegare come abbiamo pensato con l'archivio Primo Moroni, la libreria Calusca, questo ciclo seminariale, che insomma per noi in realtà ribadisce una continuità con altri cicli seminariali che sono stati prodotti a partire dal 95 e che hanno avuto l'intento di sottolineare come si fa sapere sul territorio, come si fa sapere nelle trasformazioni delle città, dell'urbano e delle pratiche estetico-politiche. Diciamo che il centro era un po' questo, era posizionare sull'attenzione estetico-politica una pratica genealogica, cioè vogliamo partire dall'oggi, poi vi spiegherò perché, ma risalendo a tutti coloro i quali nella lettura, nell'analisi del Novecento soprattutto, hanno trovato nello spazio, nelle configurazioni urbane, una configurazione possibile in cui scorgere come la modernità si declinava. In questo c'è un rapporto storico che abbiamo allacciato nel tempo e che continueremo a perseguire con iniziative che vanno a coda di questo seminario, e che, ma ne sono anche parte strutturante, nel senso che avremo qui poi collettivi di architetti, artisti, urbanisti, attivisti che lavorano sui territori contemporanei europei, come Echel Inconnu, che ha fatto per noi, per Eterotopia, questo libro importante, a mio avviso, che si chiama Ville Nomad. Faremo poi un incontro di esito sui territori, speriamo, delle aree che ci riguardano di più qui a Milano, quelle più urgenti. Detto questo, perché interrogare i classici? Perché fare un percorso storico? Perché partire da Benjamin e Krakauer, passando poi da Lefebvre e ai situazionisti e arrivando a quel bel lavoro che ha avuto un esito importante in un testo pressoché oggi introvabile che si chiama Milano città operaia, edito dal collettivo del Politecnico che aveva anche editato in quegli anni poi i quaderni del territorio, fino ad arrivare a comprendere come dall'urbano tradizionalmente inteso ci si trovasse di fronte a quella che ormai viene chiamata la rivoluzione urbana. Questo cercheremo un po' di esplorare insieme, questo cercheremo di fare per arrivare poi, speriamo in sintesi, se ci saremo capaci, insomma, un po' una scommessa di squadra, un po' una scommessa d'insieme, a un'indagine, a delle pratiche, perché pratica e pensiero non possono essere disgiunti, dei territori dell'adesso, che è quello che ci diamo come obiettivo. La questione che oggi iniziamo a presentare era sottotitolata Dal frammento alla flânerie, cioè come si è passati da una specie di operazione di smontaggio delle macronarrazioni tradizionali a un modo di interpretare la modernità attraverso i suoi eventi, i suoi fenomeni, le sue modalità. E come alcune tecniche dell'uso del territorio, della possibilità di vivere e attraversare un territorio, siano state esperite dagli autori che oggi sono qui, insomma, evocati. Lì c'è già una frattura. Io vorrei invitare a pensare in termini non progressivi, ma in termini di mutamento, in termini di frattura, in termini di mutamento, evocando insomma quello che è stato per Benjamin, no, il suo testo sul carattere distruttivo, e tendendo anche ad utilizzare la grande arte dell'umorismo, che in Krakauer è come dire così importante come strumento di sensibilizzazione, interpretazione, ma anche di capacità di rinnovare, no, uno sguardo, un sovvertimento di senso rispetto a quelli che sono stati i grandi momenti di trasformazione, non solo del sociale, ma del sociale in una sua spazio-temporalità che ha avuto disconnessioni importanti. Io ringrazio tutti quelli che hanno aderito a questo ciclo seminariale, Maurizio Guerri, che è un docente di estetica e che insegna qui a Milano, a Brera, ma anche al Museo della Resistenza, Ubaldo Fadini, docente di filosofia morale, Carlo Amore, che ha fondato un'importante impresa alla quale ho avuto l'onore di partecipare, ma sì, un bel collettivo di ricerca che è stato la Balena Bianca. E ringrazio soprattutto, devo dire col cuore, questo spazio, questo luogo che nella città ha fatto più volte veramente un détournement dei saperi, perché dai territori si entra e si esce, ma sapendo come starci, sapendo come interrogarli, sapendo come fare pratiche, pensiero e azione. E grazie a tutti di essere qui.
Cosa facciamo? Iniziamo con Benjamin o vi siete messi d'accordo? Tiriamo a sorte?
Vai, vai Ubaldo.
Sì, naturalmente anch'io ringrazio tutti voi per l'invito, per la presenza in un luogo che mi è particolarmente caro. Ecco, dovendo dire qualche cosa su Walter Benjamin e le immagini di città, rileggendo le pagine di Benjamin sulle città, care appunto a Benjamin, mi sono soffermato su delle pagine di un notevole germanista e critico letterario, Peter Zondi, pagine che accompagnano appunto la prima traduzione delle immagini di città per la casa editrice Einaudi, se non ricordo male, nel 1971. In queste sue pagine Zondi ha il merito di dirci qualche cosa di significativo che ci permette di cogliere un po' il senso dell'operazione tentata da Benjamin nella sua lettura, no? Delle tante città che lo hanno toccato, no? Gli hanno toccato l'anima, hanno toccato il suo cuore e la sua testa. In queste pagine Zondi dice una cosa importante, c'è un passo breve che vi leggo, che è centrale per il ragionamento sintetico che cercherò di portare avanti. Scrive Zondi: muovendo dalla condizione sociale tardo-borghese, condizione irrigidita e prigioniera del principio di individuazione, Benjamin cerca, partendo da questo, cerca la strada delle perdute originarie categorie del sociale. E ancora due righe diciamo più storico-filosofiche, tra virgolette. Dice ancora, scrive Zondi, la protesta che il primo Hegel e Hölderlin levarono in nome del vivente contro il positivo, in nome del vivente contro il positivo, suona di nuovo alta in Benjamin. Quindi qui ci sono due concetti che sono centrali, che sono decisivi, insomma, per l'articolazione del ragionamento di Benjamin, e questi due concetti sono il positivo, leggiamolo dalla parte del principio di individuazione irrigidito della soggettività tardo-borghese, quindi il positivo anche e non soltanto come principio di individuazione, e l'altra nozione, l'altro concetto importante, è quello restituito dalla formula delle categorie del sociale, del vivente, insomma, no? Di cui poi va in una qualche maniera registrata la portata su un piano anche parzialmente, che si sa parziale, che si vuole parziale, concettuale. Quindi positivo e vivente, principio di individuazione, cioè tutto ciò che poi alla fine codifica, no? Registra insomma in maniera precisa le dinamiche, le pratiche di trasformazione, di articolazione della soggettività, soprattutto della soggettività borghese, addirittura dice Zondi, tardo borghese, da una parte questo e dall'altra parte invece la dimensione del vivente, l'elemento del vivente, quell'elemento del vivente che poi si articola, diciamo così, si traduce, fa capolino in quelle che sono le articolazioni, no? Le pratiche insomma di sviluppo di ciò che definiamo come sociale. Il quadro è abbastanza chiaro, dice Zondi. Benjamin lavora all'interno di questa gabbia teorica, di questa gabbia concettuale. Da una parte il positivo e dall'altra parte il vivente. Allora, il vivente e il positivo sotto forma di principio di individuazione. Sotto forma di principio di individuazione il positivo, rivolto è la sua attenzione, no, primaria, insomma, principale, rivolto il principio di individuazione, il positivo, insomma, in tutte le articolazioni che conosciamo, rivolto ad assorbire la dimensione del vivente. Quindi anche l'articolazione, diciamo, del sociale, la sua traduzione, sempre provvisoria, sempre revocabile, no, in una qualche forma, in una qualche formazione, appunto, sociale. E se questa è l'attenzione del positivo rivolto appunto ad assorbire la dimensione del vivente, se questa è l'attenzione del positivo, è un'attenzione che è causata, dice Zondi, ma qui riprende alla lettera Benjamin, è causata dal fatto che il vivente è sempre comunque appetibile, particolarmente appetibile, è ovvio che sia così, agli occhi della logica della espropriazione o della predazione, si direbbe, no? Oggi, capitalistica. Ecco, le immagini di città, se questa è la gabbia teorica, no? Da una parte il vivente, dall'altra parte il positivo, rapporto che è una relazione che è squisitamente asimmetrica, no? Nel mondo borghese, nel mondo tardo borghese, quello che sta a cuore, no? Alla lettura, all'analisi di Benjamin, questa relazione particolarmente asimmetrica, dove la possiamo cogliere tra il positivo e il vivente, tra il vivente e il positivo? Appunto nelle immagini di città, quelle delineate, no? Scritte da Benjamin, ragionando su contesti urbani differenti, molteplici, diversi. Le immagini di città, da Mosca a Napoli, passando attraverso Marsiglia, passando attraverso San Gimignano, consentono a Benjamin, naturalmente in modalità anche diversificate, consentono queste immagini di città di cogliere ciò che è opposto al principio, ciò che è l'opposto del principio di individuazione, descritto da Benjamin in altre pagine, ad esempio quelle dedicate al mare del nord, no? Cioè a una fisionomia, diciamo così, dell'urbano dove tutto è preciso, tutto è netto. La casa, scrive Benjamin, ha confini ancora precisi. Laddove vale per l'articolazione del tessuto urbano, che cosa? Il primato, no, del principio di individuazione, no? Di tutto ciò che è regola secondo appunto il dettato, l'affermazione della positività, del positivo. Questo opposto rispetto a ciò che è netto, a ciò che è precisato, a ciò che è normato, a ciò che distingue rigidamente ciò che è pubblico da ciò che è privato, no? Che esclude qualsiasi presenza, qualsiasi rilevanza di una dimensione comune. Questo opposto, che cos'è? Se prendiamo le pagine dedicate alla mosca rivoluzionaria, questo opposto è appunto la vita collettiva, dice Benjamin, che non ha reciso, sottolinea, i suoi legami nel momento in cui si articola la vita collettiva in molteplici forme, non ha reciso i suoi legami, legami con le sue origini, con ciò che sta alla base del processo di articolazione di ciò che definiamo come vita collettiva. Qui c'è un bel passo che non vi leggo per ragioni di brevità, nella descrizione della vita di Mosca, no? Della descrizione, diciamo, della vita rivoluzionaria dopo la rivoluzione, ancora insomma spinta, sospinta, alimentata, no? Dalle ragioni della rivoluzione. Ci sono delle osservazioni di Benjamin molto significative, molto importanti per capire che cosa sia questo vivente rinvenuto all'interno, no, degli effetti di un'esperienza appunto rivoluzionaria come proprio quella della rivoluzione russa. Vi do, se avrete voglia di leggerla questa pagina, vi do l'indicazione nella edizione che ho io delle immagini di città, la prima, la trovate, una bella descrizione del vivente dentro appunto la vita della grande città rivoluzionaria, la trovate a pagina 81. È una bellissima descrizione, pagina che avrei voluto leggere, ma la metto da parte perché a me interessa del lavoro di Benjamin sulle città, delle sue immagini di città, un altro rinvio, non a una città tra virgolette rivoluzionaria, no? Che è espressione nelle sue movenze, nella sua vitalità, nel modo strano, stravagante di organizzare la vita collettiva al suo interno, è espressione appunto e effetto, no? Della prima grande rivoluzione del Novecento. Non mi interessa Benjamin in modo particolare quando legge Mosca, mi interessa di più invece, perché è più chiaro perlomeno per me, per capire come pensa, come legge e come attraversa Benjamin la città, mi interessa di più andare a vedere l'immagine di Napoli presentata appunto da Benjamin, perché il rapporto tra il vivente e il positivo, rapporto dinamico, viene da Benjamin restituito finalmente a quella che è la sua funzione di servizio a Napoli, alla sua decisiva, questo rapporto tra vivente e positivo, alla sua decisiva transitorietà, al fatto appunto che questo rapporto non può che essere caratterizzato nelle forme della sua espressione da una sua transitività di fondo, da un cambiamento, no? Da una metamorfosi incessante del suo porsi e del suo realizzarsi. Una transitività che significa appunto transitorietà del rapporto tra il vivente e il positivo, tra il vivente che si esprime appunto in una dimensione di vita comunitaria, in una dimensione di vita collettiva, se vogliamo ancora tornare a Mosca, e il positivo che si presta, si presenta nell'ottica di Benjamin appunto positivamente nel momento in cui si dà come modalità di servizio, di esercizio il più possibile soddisfacente, il più possibile gratificante, no? Della dinamica del vivente, della spinta del vivente. Quindi questa transitorietà, questa transitività del rapporto tra il vivente e il positivo è qualcosa che poi riguarda tutte le forme di articolazione della vita della città Napoli, riguarda i modi, riguarda le stesse finalità dell'agire, delle pratiche, delle dinamiche, insomma, di accompagnamento della vita urbana che si danno all'interno di questa particolare città. Per dare un esempio, per farvi un esempio di questa particolare relazione tra il vivente e il positivo, per fare un esempio minimamente comprensibile, si può pensare a ciò che un amico di Benjamin, Zornretel, Alfred Zornretel, diceva sempre a proposito di Napoli, no? Di quei caratteri singolari, bizzarri, no? Che lui rinveniva come qualche cosa di estremamente significativo, propri come caratteri della vita di questa particolare città. E Zornretel sosteneva, ad esempio, sulla base delle sue osservazioni della vita all'interno di questa città, sosteneva, ad esempio, che era evidente agli occhi di una persona minimamente avvertita, magari con qualche presunzione teorica, era evidente come Napoli fornisse l'alimento concettuale teorico per afferrare finalmente come l'essenza della tecnica consista nella rottura di quelli che sono i suoi meccanismi, di quelli che sono i suoi congegni, di quelli che sono i suoi ordigni. Negli anni 20 si va, no, dappertutto, soprattutto gli intellettuali tedeschi, molti di loro vanno alla ricerca dell'essenza della tecnica, no? Da considerarsi nel bene o nel male, lasciamo perdere questo aspetto. E Zornretel, in maniera, diciamo, molto ironica, sottolinea come a Napoli ci siano dei fenomeni, ci siano delle scene, degli scenari di vita collettiva che ci fanno finalmente capire come l'essenza della tecnica si riveli nel momento in cui la tecnica si rompe. L'esempio è quello classico, forse qualcuno leggendo di voi, leggendo Zornretel, se lo può ricordare. Zornretel dice: io ho visto, ad esempio, all'interno di una latteria un pezzettino di un motore di una motocicletta utilizzato per fare la panna, no? Da montapanna. E questo mi ha illuminato, mi ha fatto capire, insomma, come ci sia una possibilità di leggere il rapporto del vivente con il positivo sotto veste tecnologica, no? Che vede la presenza del positivo sotto veste tecnologica come dispositivo di servizio, di aiuto, no? A un'articolazione più soddisfacente, più creativa, più fantastica, più viva, più comunitaria, più collettiva, tra virgolette, no? Di quelle che sono le sue articolazioni, di quelli che sono i suoi materiali. Insomma, la tecnologia in un contesto di vita comunitaria o di vita collettiva, riprendendo la mosca rivoluzionaria, la tecnologia, il tecnologico, si presenta al meglio nel momento in cui, appunto, si manifesta anche sotto veste di tecno-illogico. Tecno-illogico, cioè da sotto veste di un utilizzo, di un impiego del fattore tecnologico assolutamente imprevisto, assolutamente creativo, assolutamente fantastico. Ma questo utilizzo creativo, fantastico, ma fortemente produttivo, no? Del tecnologico, del tecno-illogico, tra virgolette, per noi che siamo abituati invece a considerare la tecnologia in un'altra determinata maniera, no? Questo utilizzo, diciamo così, fantastico, fantasioso, creativo del tecnologico è qualcosa che si concretizza nel momento in cui, appunto, c'è un rapporto con una particolare manifestazione del vivente sotto forma di socialità aperta, di socialità che vede non più all'ordine del giorno, con il riconoscimento del suo primato, la differenza, la relazione tra diversi, tra differenti, la relazione, appunto, che individua, coglie soltanto la ragione di una differenza tra il privato e il pubblico. tra la vita domestica rinserrata appunto, no, in uno spazio definito una volta per tutte e ciò che sta fuori. Che cosa viene meno? Che cosa ci dimostra, no, questa traduzione in formato tecno illogico della tecnologia, no? Il pezzettino di motore della motocicletta che viene utilizzato in maniera fantastica, creativa, per fare qualche cosa di altrettanto importante e significativo rispetto ad andare in giro con la motocicletta, no? Appunto produrre un aggeggio che fornisce un materiale soprattutto per me prezioso come la panna, insomma. Ecco, perché è importante tutto ciò? Perché rinvia a una espressione, manifestazione del vivente, e questo è il punto che a me interessa, e che se non lo si coglie poi si capisce poco delle ragioni che porteranno Benjamin dopo Mosca, dopo Marsiglia, dopo Napoli a ritornare a riflettere no, sulla Parigi come capitale del XIX secolo. Che cosa ci dà tutto questo ragionamento di Benjamin? Ci dà la possibilità di cogliere nel vivente quella che è una risorsa assolutamente da prendere in considerazione, ineliminabile e insopprimibile fortunatamente, per articolare il sociale in una forma appunto che può risultare aperta a che cosa? All'espressione di creatività, all'espressione di fantasia, a modalità di articolazione dell'esistenza, no, che non è normalizzata a partire dall'imposizione del registro della differenza tra ciò che è privato e ciò che è pubblico. Ci sono delle pagine fantastiche di Benjamin appunto su come nella vita della città Napoli le differenze, le barriere tra il privato e il pubblico, tra il festivo e il feriale, tra il vivente e il positivo, finalmente siano messe in discussione, così come erano messe in discussione su un altro piano, anche con elementi di forte ambiguità, no, all'interno della città rivoluzionaria, della città rivoluzionata, cioè della Mosca, no, dopo la rivoluzione comunista. L'ultimo punto, che se no la faccio troppo lunga, l'ultimo punto, l'ultima parte del mio intervento avrebbe dovuto mettere a fuoco una spesa possibile, no, di questo ragionamento beniaminiano nell'oggi, nel nostro presente, a partire da un altro combinato concettuale, da un'altra gabbia teorica, da un'altra gabbia appunto concettuale, forse più abbordabile da parte nostra, perché più vicina alla nostra sensibilità. E questa gabbia concettuale, questa gabbia teorica, l'avrei legata ad altri percorsi del pensiero novecentesco, non soltanto di taglia, diciamo, critica e di taglio critico, altri percorsi che, lo dico veramente in 30 secondi, magari poi ci ritorno se ci sarà tempo, altri percorsi che indicano un altro tipo di rapporto, non lontanissimo da quello tra il vivente e il positivo, rapporto tra il soggetto considerato nella sua fragilità, nella sua vulnerabilità, in prima battuta di carattere antropologico, ma poi anche di carattere sociale, il soggetto da una parte e l'ambiente, il mondo, tra virgolette, che gli sta di fronte. Tradotto questo rapporto in termini molto contratti, in questi termini: da una parte il soggetto visto come portatore e gestore di rischio, proprio a partire da quella che è la sua vulnerabilità, la sua fragilità, no? Che lo traduce, lo pone come un soggetto a rischio, quindi chiamato a decidere per cercare di gestire al meglio quella che è una sua caratteristica fondamentale. Da una parte il rischio, dall'altra parte, dalla parte dell'ambiente, dalla parte del mondo rispetto a cui si confronta, si relaziona un soggetto vulnerabile, fragile, oggi si direbbe precario, carente, mancante, ma anche un po' eccedente, grazie a Dio. Dall'altra parte invece che cosa? Dall'altra parte che cosa? Un mondo, un ambiente che è letteralmente portatore di pericolo, di pericoli, no? Quindi rischio e pericolo. Da una parte il mondo avvertito come qualcosa di pericoloso per un soggetto fragile e vulnerabile, no? E dalla parte del soggetto fragile e vulnerabile che cosa? La necessità di fare i conti con una sua rischiosità di fondo che lo chiama a decidere della sua esistenza, della sua vita, no? Questo è un approccio teorico-concettuale, lo trovate in tanta antropologia filosofica, in tanta filosofia della vita dei primi decenni del Novecento, poi con degli scatti in avanti sul piano sempre concettuale e teorico lo trovate in certe modalità di approccio sistemico, no? Alla realtà sociale, ma non sono tanto questi riferimenti che mi preme sottolineare e evidenziare. Mi preme sottolineare e evidenziare come la qualifica rischiosa del soggetto contemporaneo, il suo essere chiamato a decidere nei confronti di un ambiente, di un mondo sempre più pericoloso, no? Che appunto non fa altro che produrre insicurezza e incertezza, no? Tutto questo possa però, sulla base del recupero di spezzoni importanti della tradizione del pensiero critico del Novecento, in particolare per quanto mi concerne il rinvio e a Benjamin, possa questo armamentario teorico e concettuale lasciare il soggetto non, diciamo così, a una sua qualifica di ordine solipsistico autoreferenziale, no? Ma ce lo possa presentare il soggetto come un soggetto chiamato a decidere, e perché chiamato a decidere anche destinato, fortunatamente, no, a coinvolgere altri nella sua decisione, nella sua attività e pratica decisoria. Questo è il punto importante, no? Cioè anche, e qui chiudo veramente, scusatemi se l'ho fatta troppo lunga, anche negli armamentari teorici più astratti, più sofisticati, c'è la possibilità di individuare nella figura del soggetto di rischio, del soggetto di decisione, che cosa? L'innervazione o l'innesco su quello che l'innesto su quella che è la sua realtà di dinamiche, di pratiche di condivisione. Si decide sempre con altri e per altri anche, intendendo poi in tutto ciò anche la rilevazione di una presenza abbastanza delicata del soggetto decisore stesso. Però mi fermo qui, l'ho fatta anche troppo lunga, magari ritorno su questo ultimo punto se abbiamo un po' di tempo. Grazie.
Direi dicendo magari due cose, adesso continuiamo con Benjamin e quindi con Carlo Amore. Pregherei davvero se c'è... preferisci Maurizio, allora Maurizio Guerri, che ritornassimo davvero, perché nell'urgenza di una attenzione a Benjamin in questo momento c'è proprio questo discorso sull'eccedenza in una dimensione che però si declina nel sociale. Nel sociale inteso dal punto di vista relazionale, dove la spesa delle soggettività è una spesa che mette in gioco non il singolo, l'individuo, qualcosa di a sé stante, ma qualche cosa che diventa poi un modo virale di affettare pratiche anche dell'oggi. Maurizio.